Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Fatti di Leontica, tante le domande aperte sull'operato della polizia, le autorità rispondono nel pomeriggio. Intanto il sindacato di polizia lancia l'allarme contro i femminicidi. In Svizzera serve una strategia. Il sole splende, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché è meno redditizia. Si rischia così di mancare gli obiettivi della Confederazione. A Soletta gli alberi sono mobili. Le piante vengono spostate per garantire ombra dove c'è bisogno. La temperatura percepita scende anche di 19 gradi. Minorenni e accesso ai social. Sono molti i paesi europei che stanno pensando di introdurre delle limitazioni. Ora si muove l'Unione Europea. Per lo sport calcio, direzione Premier League, direzione Birmingham. Il futuro di Joao Manzambi è ormai segnato, sarà un giocatore dell'Aston Villa. Oggi pomeriggio i vertici della polizia cantonale ticinese spiegheranno quanto è successo fra giovedì sera a Faido e sabato a Leontica. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato tra i resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. Allora, Alain Melchionda, sei qui in studio con me. Quali domande rimangono aperte e chi risponderà?
Partiamo dunque dai partecipanti. Alla conferenza stampa dovrebbero esserci il vice comandante della polizia cantonale Lorenzo Hütter, il capo del reparto giudiziario 3, capitano Alberto Marietta, e il responsabile del reparto interventi speciali, Andrea Cucchiaro. Sui fatti, invece, le domande per poter definire in modo nitido i contorni di questa vicenda sono ancora molte, come hai detto. La speranza, evidentemente, è che alla maggior parte possa venir data risposta nella conferenza stampa del pomeriggio. La dinamica, il movente, gli spostamenti dell'uomo, voci e abitanti parlano della sua presenza a Leontica già la sera di giovedì dopo i fatti di Faido, parlano anche di una persona alterata che ha proferito varie minacce a diverse persone incontrate e quindi i tempi, quelle lunghe 24 ore a cavallo fra giovedì e venerdì sera e come è stata gestita la popolazione di Leontica dalla polizia, ma anche come, quando e dove il presunto autore si sia procurato la pistola e soprattutto l'esplosione.
A proposito dell'esplosivo, un'altra domanda aperta è: il ferimento degli agenti era evitabile?
Questa è una domanda a margine dagli eventi in senso stretto. La polizia come istituzione ha il dovere di tutelare l'integrità dei suoi agenti. Venerdì sera, lo sappiamo, 3 sono rimasti feriti in modo leggero a seguito dell'esplosione. Uno di loro, come scrive la Regione Oggi, sarebbe rimasto ferito al volto, privo di conoscenza sotto le macerie. E la domanda è appunto se sia stato fatto tutto per evitare che non si consumasse una tragedia dentro una tragedia. In attesa di oggi pomeriggio noi abbiamo chiesto a Ivan Cimbri, che è il presidente della sezione ticinese della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, cosa si aspetta dalla conferenza stampa.
Immagino che la conferenza odierna sia piuttosto per spiegare ai media e all'opinione pubblica cosa è successo, anche in relazione all'evento che sicuramente richiama attenzione. Per quanto riguarda l'intervento vero e proprio e i pericoli corsi dai nostri agenti, naturalmente sarà importante poi fare un debriefing tecnico, è un qualche cosa che comunque viene fatto in questo genere di casi e naturalmente ci saranno dei correttivi da apportare, sono abbastanza sicuro che andrà fatto e noi vigileremo affinché questo avvenga.
Ecco, poco fa, dopo che l'abbiamo sentito, la federazione ha mandato anche un comunicato in cui chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messi a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime.
Alain Melchionda, che oggi tra l'altro seguirà per noi la conferenza stampa alle 3 e ne riferiremo nel corso del pomeriggio. I pannelli fotovoltaici sui nostri tetti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata dell'energia solare in Svizzera rallenta. L'anno scorso le vendite di pannelli sono diminuite, tanto che gli addetti ai lavori avvertono: senza contromisure, gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Il contadino con la sua stalla in campagna, il proprietario in centro a Zurigo, l'incertezza pesa sui clienti di Walter Sachs, consulente energetico.
Ich habe zum Beispiel einen Landwirt gehabt, den habe ich beraten, der 200.000 Franken.
E Sachs cita l'esempio dell'agricoltore che ha investito 200.000 franchi per ricoprire di pannelli il tetto della stalla, ma se con le nuove tariffe invece di 10 riceve solo 3 centesimi al kilowattora per l'energia immessa nella rete, l'investimento non rende più. Per Sachs è chiaro, se vogliamo più pannelli serve più sicurezza per gli investimenti. Le statistiche dell'Ufficio federale dell'energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
E a proposito di clima, di meteo, di sole, ora andiamo alla stazione meteorologica del Bruderholz a Basilea. Qua i dati vengono letti da una persona, inseriti ancora oggi manualmente in grossi libroni. Contengono indicazioni su temperature, umidità e precipitazioni, per citarne alcune, da quasi un secolo. Anche se il tempo sembra essersi fermato, però lo stesso non si può dire per le condizioni climatiche. Sentiamo Manuele Ferrari.
Il meteorologo Max Baumann da 60 anni si occupa della raccolta dei dati della stazione del Bruderholz, quartiere di Basilea. Il riscaldamento climatico c'è, racconta ai microfoni di SRF. A Basilea abbiamo la più antica serie di misurazioni continue della temperatura della Svizzera. Il suo inizio risale al 1755 e la tendenza è chiara. Un aumento di temperatura diventato particolarmente visibile a partire dagli anni 80 del secolo scorso. E c'è anche un altro cambiamento che è stato osservato, continua Baumann.
39,0 gradi.
Lo scorso 27 giugno abbiamo misurato 39 gradi nella nostra stazione, un valore record per Basilea. Soprattutto parliamo di temperature che generalmente vengono registrate a fine luglio, inizio agosto. La stazione per la raccolta dati sembra di un'altra epoca. Termometri, barometri, eliofanografi, così come si usavano ad inizio 1900. Il tutto leggermente fuori città. In centro, sottolinea l'esperto, le temperature sono ancora più elevate anche a causa della gente. Una scelta, quella di osservare questo fenomeno, che si è deciso di non seguire. Per poter studiare lo sviluppo sul lungo periodo è necessario essere lontani dai centri, motivo per il quale, vicino alla stazione meteorologica storica dell'Associazione Basilese, sono state realizzate quella dell'EMPA e di Meteo Svizzera. I dati raccolti da quest'ultima vengono inviati ogni 10 minuti a Zurigo, che si occupa di elaborarli e sfruttarli immediatamente per le previsioni meteo. Ma anche laddove i tempi sono altri, si identificano tendenze. Estati sempre più secche e calde, questa è la previsione di Max Baumann.
E in alcune località svizzere, proprio per combattere queste estati calde, ci sono gli alberi mobili, cioè in pratica ripari da sole e calura che si possono spostare in funzione delle esigenze dei cittadini. Succede a Soletta, dove un progetto di ricerca sta però anche calcolando gli effettivi benefici per la popolazione. I primi risultati consolidati sono davvero sorprendenti. All'ombra delle piante scelte, la temperatura percepita può ridursi fino a 19 gradi, riferisce da Berna Gian Paolo Driussi.
Nel centro storico di Soletta c'è una suggestiva piazza diventata una sorta di laboratorio. È la Klosterplatz, dove cinque aceri alti 6 metri fanno ombra a sedie e tavolini. Niente radici, gli alberi sono piantati in giganteschi vasi mobili, insomma spostabili a piacimento. Andreas Filosi, capo ufficio tecnico comunale, spiega a Radio SRF. La piazza era soprattutto utilizzata come posteggio e abbiamo deciso di riconvertirla in un luogo di incontro. Non volevamo però limitarci a progettare qualcosa sulla carta, bensì sperimentare concretamente cosa possa significare questa trasformazione. Il destino della Klosterplatz non è infatti ancora stato scritto ed è nelle sue sperimentazioni che si trova la novità. Grazie a un progetto in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale di Berna, sostenuto dalla Confederazione, si sta calcolando quanto davvero utili si stanno rivelando gli aceri in tempi di canicola. Tipologia di albero, chioma, altezza, diametro del tronco, densità del fogliame. Nel modello elaborato abbiamo incluso questi e altri fattori, così come le loro diverse combinazioni, spiega il professor Stefan Jack. La temperatura dell'aria in questo contesto ricopre solo un ruolo secondario. Il focus è infatti sulla temperatura percepita.
So wie ich als Individuum, als Mensch.
È quella che avvertiamo come esseri umani, tenendo conto del vento e dell'esposizione al sole. È questa la temperatura che ci interessa. Ed è qui che spunta il dato più sorprendente. All'ombra degli aceri mobili di Soletta, la temperatura percepita risulta dai 13 ai 19 gradi in meno rispetto all'esposizione diretta al sole. Al contrario, sulle superfici asfaltate le temperature possono superare abbondantemente i 40 gradi. E allora perché non piantarli questi aceri? Il destino della Klosterplatz sarà probabilmente questo, non sarebbe in ogni caso un lavoro da poco, e il progetto non è ancora concluso. Perché, spiega Sebastian Mühlemann del Vivaio, che pure partecipa al progetto, l'obiettivo è ottenere il massimo risultato possibile. Non si tratta cioè semplicemente di piantare alberi e poi a posteriori cercare argomentazioni per spiegare perché sia stata una scelta intelligente. Se ne saprà di più in ottobre, con gli aceri mobili nel frattempo sempre disposti a essere spostati per venire incontro ai cittadini con le loro foglie.
Siamo all'attualità internazionale. La Commissione europea presenterà dopo l'estate una proposta per limitare l'accesso dei minori ai social network e anche ad altre piattaforme dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto questa mattina dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Our children need time in the real world. I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizia di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità, prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così stamattina la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro online. Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali. Il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori, come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà, si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti, genitori o educatori. I minori di 3 anni, invece, non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
The rule in Europe is safety.
La regola in Europa è la safety by design, la sicurezza nella concezione. Le piattaforme devono tenere conto della sicurezza degli utenti, specialmente dei più vulnerabili, ha ricordato von der Leyen, rammentando la responsabilità dei social network di dimostrare che i contenuti disponibili sono appropriati in base all'età degli utenti.
Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di risorse per spegnere le fiamme. Ad Armanforte circa 400 pompieri, ci sono anche vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. E in Francia, beh, domani è il 14 luglio ed è la festa nazionale. Emmanuel Macron, all'ultima cerimonia da Presidente della Repubblica, intende mandare un messaggio chiaro al mondo con la parata militare ai Champs-Élysées. Sentiamo quale nel servizio da Parigi di Alessandro Grandesso.
9 anni dopo è cambiato il mondo e anche la tradizionale parata sugli Champs-Élysées per la festa nazionale avrà tutt'altra tonalità rispetto alla prima volta di Emmanuel Macron, quando da giovanissimo presidente della Repubblica, appena eletto, sorrideva dalla tribuna d'onore davanti alla fanfara militare che chiuse la sfilata delle forze armate sulle note di Get Lucky, celebre pezzo di musica elettronica del gruppo francese Daft Punk. Al suo fianco c'era anche un Donald Trump, da poco alla Casa Bianca ed entusiasta, ma domani il presidente americano non ci sarà sugli Champs-Élysées e non ci sarà più spazio neppure per un po' di leggerezza. Per il suo ultimo 14 luglio da capo di Stato e delle forze armate, Macron intende esibire al mondo una Francia pronta a combattere per difendersi e proteggere. Sulla celebre Avenue, dunque, sfileranno ben 6.800 soldati, il 15% in più rispetto al record di un anno fa e anche il 30% in più di veicoli militari e aerei. Tra questi, 2 Mirage che apriranno il corteo con copiloti ucraini per rendere omaggio al presidente Volodymyr Zelensky. Tra gli invitati, insieme a capi di Stato e di governo, dall'italiano Sergio Mattarella al cancelliere tedesco Friedrich Merz, al premier uscente inglese Keir Starmer, per rappresentare un'unità europea ritrovata non solo sul piano diplomatico ma anche militare, con la partecipazione simbolica alla parata di 500 soldati appartenenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi.
Ieri notte in Thailandia un incendio è divampato in un locale notturno della capitale, Bangkok. Almeno 27 persone sono morte, bruciate dalle fiamme che hanno avvolto il locale. Dei 18 feriti, molti sono in pericolo di vita. Le prime indagini indicano che l'incendio potrebbe essere stato originato da un quadro elettrico difettoso. L'identificazione dei corpi è ancora in corso. Tra l'altro, la maggior parte delle vittime sono state ritrovate nei bagni, erano corse lì per trovare rifugio. Resta da capire se le uscite di sicurezza fossero accessibili o no. Nelle prime ore del mattino l'Iran ha colpito diverse basi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai massicci bombardamenti subiti nella notte, particolarmente colpita la Giordania, dove i guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato l'esplosione di alcuni depositi di carburante e di munizioni. Allora, come mai questo paese sempre più bersaglio dell'Iran? Ce lo spiega Michele Giorgio da Gerusalemme.
Sì, lo sta diventando molto di più di altri paesi, in particolare alcuni di quelli del Golfo, come l'Arabia Saudita, che è un po' meno colpita rispetto alle fasi precedenti del conflitto. La Giordania viene colpita perché è uno dei principali alleati militari degli Stati Uniti nella regione. Ha dei rapporti molto stretti, sempre più stretti con Washington, gode di uno status privilegiato all'interno dei rapporti tra gli Stati Uniti e vari paesi del Medio Oriente, e non dimentichiamo anche che gli Stati Uniti, proprio per dimostrare l'importanza che la Giordania riveste per i suoi apparati militari in Medio Oriente, ha uno stanziamento medio annuale di circa $1.5 miliardi per la Giordania. Alcuni sono aiuti di assistenza economica, ma ci sono $500 miliardi di finanziamenti militari che sono molto importanti per l'esercito di un paese che economicamente è molto debole.
Allo stesso tempo, però, Michele, anche Israele minaccia ritorsioni contro la Giordania e i rapporti fra i due paesi sono molto tesi. Come mai?
Assolutamente sì, negli ultimi giorni abbiamo appreso che la tensione, che in realtà tra i due paesi a livello diplomatico già esiste da un po', perché Amman, la monarchia sciemita, contesta le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi, in particolare dopo il 7 ottobre 2023, ma Israele non gradisce quelle che sono le espressioni di critica, talvolta di condanna aperte da parte della Giordania verso le sue politiche, ed addirittura questo potrebbe sfociare in una decisione molto importante e grave, cioè Israele potrebbe decidere di non fornire più i 50 milioni di metri cubi d'acqua all'anno che ha garantito appunto alla Giordania sin dal 1994, cioè dalla firma del trattato di pace tra Amman e Tel Aviv. Questa è una decisione importante anche per quelle che sono le relazioni di sicurezza tra i due paesi, perché la Giordania, pur criticando Israele, ha rapporti di sicurezza molto stretti con lo Stato ebraico e durante gli attacchi iraniani a Israele ha utilizzato i suoi sistemi di difesa antiaerea per abbattere missili e droni dell'Iran diretti verso Israele, oltre che contro il territorio giordano. Ecco perché anche in Israele si parla di coltellata alle spalle di un paese che sostanzialmente è molto amico ed importante per lo Stato ebraico.
Con Michele Giorgio chiudiamo il radiogiornale. Buon pomeriggio.